Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto per la persona che ha telefonato relativamente all'indirizzo di Gianmaria, Emanuela se l'è preso e anche gli altri se lo sono presi, tanto così per l'informazione, visto che ha telefonato in privato. Bene, riprendiamo un attimino la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e diciamo questo. Questa sera finiamo quelli che è la sequenza degli Gnorfici con le ultime divinità della serie. Cominceremo con Estia, andremo avanti se ci riusciamo con Sonno, Sogno e Morte. Quattro grandissime divinità alle quali troppo spesso non si pensa che siano oggetti in sé, coscienze e consapevolezze che noi possiamo chiamare, eppure le viviamo tutti i giorni e tutti i giorni quegli dei li esprimiamo. Prima fra tutte è Estia, di cui andremo a parlare fra un attimo. Prima di tutto questo c'è una cosa da dire, cioè che stiamo organizzando appunto il rito sull'altipiano di Asiago, come tutti gli anni. Questo è il settimo anno che lo facciamo, secondo Francesco VI, va bene, non ha importanza, abbiamo due ricordi diversi del tempo che è passato. E niente, il rito della Devotio è un rito antichissimo che viene ripreso dall'antica religione romana. Ho già parlato di questo già in varie occasioni, e fu praticamente il rito che la famiglia Decio, un Decio, elaborò durante la guerra con i Sanniti. Praticamente si mise d'accordo col suo collega, lui comandava l'ala sinistra o l'ala destra dell'esercito romano, della cavalleria romana, e il suo collega praticamente combatteva l'altra ala. Si misero d'accordo che la cavalleria che stava arretrando, cioè quella che sembrava in fase di sconfitta, avrebbe combattuto a morte e avrebbe fermato i Sanniti, permettendo all'altra ala di sopraffarli. A un certo punto della battaglia praticamente era l'ala di Decio che stava arretrando davanti all'avanzare dei Sanniti, e Decio appunto, prima di buttarsi in battaglia a morte, i sacerdoti fecero elaborare questo rito, che fu un rito che poi venne acquisito dalla famiglia Decio ed è un'invocazione a tutti gli dei. Praticamente questo rito non fa altro che chiamare a raccolta tutti gli dei, e tutti gli dei intervengono in quello che è l'ultimo combattimento. Ora noi non siamo davanti all'esercito sannita, ma siamo davanti alla vita. La vita è il nostro combattimento, il nostro unico e grande combattimento, ed è giusto che noi impariamo a chiamare gli dei per il nostro grande combattimento, ed è giusto che noi evochiamo gli dei ogni volta che viviamo strategicamente all'interno della vita. Il rito sull'altipiano di Asiago riprende appunto questa leggenda, chiamiamola così, attraverso la quale questo rito è venuto fuori. Naturalmente gli dei che noi chiamiamo sono infinitamente più complessi e infinitamente più diversi da quelli che chiamò Decio, cioè sono gli stessi, però è molto più lunga la nostra chiamata, perché hanno un altro fine. Non solo chiamiamo gli dei, ma chiamiamo l'essenza divina, non tanto dando per scontato chi è quel Dio o chi è l'altro Dio. Noi chiamiamo l'essenza della divinità a sostenere la nostra azione. Nel chiamare l'essenza della divinità, in realtà noi ci identifichiamo in quella divinità e manifestiamo quella piccola parte dentro di noi che è quella divinità. Le cose pertanto si fondono e diventano uniche. Naturalmente il rito avviene con un fuoco acceso. Lo scorso anno ricordo che ci fu tanto di quella pioggia nei due giorni precedenti, che ci portammo su un po' di legna per innescare il fuoco, e fu comunque un grande rito e fu comunque un grande rito che portammo a termine, nonostante minacciasse piogge, in realtà non è piovuto. Naturalmente speriamo che anche quest'anno non piova, anzi speriamo di avere legna più asciutta nel posto e di poter fare il nostro fuoco e il nostro rito senza grandi problemi. Naturalmente ogni persona si porta qualcosa di sé. Ora, portarsi a un rito da devoti o qualcosa di sé è abbastanza complesso e abbiamo deciso di usare i profumi, usare gli aromi come viene usato negli inni orfici e gli aromi che piacciono a noi, cioè quelli che costituiscono le nostre passioni, le nostre intenzioni, il nostro intento e il nostro piacere per la vita. Questi aromi vengono buttati nel fuoco e bruciano, cioè in pratica brucia una parte di noi e noi eleviamo al divino ciò che è il nostro piacere e il nostro modo di gustare la vita. Questo è il rito della Devotio che si terrà sull'altipiano di Asiago in un giorno, come tutti gli anni, quelli che hanno partecipato già lo sanno, e gli altri che vogliono partecipare non fanno altro che mettersi in contatto con i referenti attraverso i vari mezzi che ci sono e avranno le indicazioni per parteciparsi. Il rito, ricordo che è un rito riservato per cui partecipano praticamente quelle persone che ci sono abbastanza vicine, che hanno già conosciute e già le abbiamo viste. Va bene, detto questo, riprendiamo un po' gli inni orfici e che stanno un po' volgendo alla fine. E in questa trasmissione io, magari facendo anche tutta una tirata, cioè tutto un dritto, chiuderò con le ultime quattro divinità. Qualcuna l'ho saltata in realtà, ma faceva parte proprio del progetto di saltarla. La divinità da cui partiamo è Inni Orfici, profumo di Estia. Estia, regina, figlia di Crono potente, che hai la casa in mezzo al fuoco perenne grandissimo, consacra tu questi santi iniziati nei riti, rendendoli sempre fiorenti, molto felici, sereni pure, dimora degli dei beati, forte sostegno dei mortali, eterna multiforme desideratissima, simile all'erba sorridente beata. Accogli benevolmente queste offerte, spirando prosperità e salute dalla mano carezzevole. Inni Orfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione di Gabriella Ricciardelli. Gli Inni Orfici stanno volgendo al termine e l'iniziato si sta per trasformare in un dio. Il termine di tutto il percorso di libertà non è altro che ciò che lui ha ottenuto nel corso della propria vita. E ciò che lui ha ottenuto nel corso della propria vita, cioè la sua costruzione, diventa Estia a quel punto, perché come Estia si trova a dover trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è il motivo per cui Estia è praticamente alla fine degli Inni Orfici, nonostante ricordiamo che Estia è sorella di Demetra e di Era e di Zeus, di Poseidone, di Adoneo, di Ade. Però l'essere umano che arriva alla fine della sua esistenza arriva praticamente a Estia, ha attraversato Estia su Estia su Estia, libertà dopo libertà, libertà dopo libertà, cioè un processo continuo di espansione, di costruzione, ed è arrivato all'ultima Estia. Questo non è il primo inno orfico che troviamo dedicato ad Estia. Nell'inno precedente era indicata come la madre degli dèi e con un attributo che ritroviamo anche in questo inno, datrice di felicità. Siamo giunti quasi alla fine degli inni orfici. L'individuo ha segnato il suo percorso iniziatico, è divenuto di volta in volta questo o quel dio, lo ha manifestato nelle sue azioni, lo ha riconosciuto nell'oggettività in cui vive. L'individuo ha vissuto per sfida manifestando gli dèi. Il tempo del suo corpo fisico sta giungendo alla fine. Mentre si appresta a manifestare gli dèi della sua trasformazione, l'iniziato è giunto alla felicità. È giunto all'Estia, quale manifestazione di tutte le Estie che ha attraversato nelle sue trasformazioni. Se come madre degli dèi Estia era la manifestazione della verità, la realtà attuale nella quale si manifesta il Dio, pronto a balzare in una diversa verità attraverso lo sviluppo della propria libertà, questa Estia è il fine strategico del sentiero percorso dall'iniziato. Tutta la vita altro non è che un procedere per salti qualitativi, Tutta la vita altro non è che un procedere di carica, scarica, rilassamento, di tensioni sviluppate nella relazione fra soggettività ed oggettività. Tutta la vita altro non è che un procedere continuo per scopi intuitivi. Tutta la vita altro non è che il passaggio da una estia ad un'altra estia. Estia è il senso della felicità che coglie l'iniziato che ha portato a termine una sua strategia volta a modificare se stesso e pronto per una nuova strategia. E dunque, perché estia è la felicità? Perché l'iniziato ha concluso la sua impresa, sfida dopo sfida, estia dopo estia, scoppio intuitivo dopo scoppio intuitivo, ha attraversato la sua vita fisica plasmando e costruendo il proprio corpo luminoso. Egli si appresta a mettere fine alla propria esistenza in un ultimo scoppio intuitivo che trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Estia precede sempre quest'attimo. L'iniziato ha saputo mettere insieme sfida dopo sfida, sconfitta dopo sconfitta, trasformazione soggettiva dopo trasformazione soggettiva e accidenti ce l'ha fatta a non essere fagocitato dall'oggettività che lo voleva ridurre in oggetto di possesso. Ce l'ha fatta a sconfiggere il terzo nemico degli stregoni, il potere di possesso. Ha continuato a sviluppare il proprio potere di essere ed è giunto alla fine delle sue trasformazioni all'interno della vita fisica. Così Estia alla casa presso il fuoco perenne, non solo il fuoco perenne del focolare domestico, ma il fuoco perenne della conoscenza e della consapevolezza che brucia, chiamando gli esseri umani ad avvicinarsi e accoglierlo. Un fuoco che Estia non abbandona mai, aiutando continuamente gli esseri figli di Era ad avvicinarsi e farlo proprio, farne la propria casa. Così la conoscenza e la consapevolezza sono le dimore degli dei beati ed è un forte sostegno per gli esseri umani che percorrono il loro sentiero di conoscenza e di consapevolezza. Così il raggiungimento di Estia, attraverso le proprie scelte strategiche della propria esistenza, rende gli esseri umani sempre fiorenti, molto felici, sereni e puri. È importante comprendere come la manifestazione di Estia sia l'ultimo momento della vita fisica dell'essere umano. Mille piccole difficoltà raggiunte attraverso le sue strategie lo hanno condotto alla grande felicità della fine delle trasformazioni del corpo fisico. Mille piccole verità raggiunte e superate attraverso la liberazione della sua capacità di interpretare i fenomeni del mondo ed articolare la sua volontà nei confronti di essi, per giungere allo stadio in cui non si può più proseguire perché il corpo fisico ha terminato la sua corsa. Così dalla quantità delle sfide che ha messo in atto per affrontare la sua esistenza emerge la qualità che egli ha costruito il suo corpo luminoso. Che cos'è la verità che assale l'essere umano? Che cos'è la felicità che assale l'essere umano? Che cos'è l'intuizione che assale l'essere umano? Non fu forse la sua vita un processo in cui egli sviluppava le capacità di comprendere i fenomeni che giungevano a lui? Non fu forse la sua vita uno scioglimento degli impedimenti che lo legavano al fine di ostacolare il suo tuffo nell'infinito? Che cos'è dunque la felicità per l'iniziato? Che cos'è la felicità per chi ha vissuto strategicamente? È la fine dei legamenti, è la consapevolezza di continuare il balzo nell'infinito, perché la quantità di sfide che hanno costruito la sua qualità delle trasformazioni. Tutto questo è il fuoco di Estia, il fuoco che non può essere spostato dalla casa in cui arde, perché quel fuoco arde dentro di noi, è manifestazione del nostro cammino verso l'infinito. Per questo anche noi con gli orfici cantiamo: Estia regina, figlia di Crono potente, che hai la casa in mezzo al fuoco perenne grandissimo, consacra tu questi santi iniziati nei riti, rendendoli sempre fiorenti, molto felici, sereni, puri, dimora degli dei beati, forte sostegno dei mortali, eterna, multiforme, desideratissima, simile all'erba sorridente. Beata, accogli benevolmente queste offerte, spirando prosperità e salute dalla mano carezzevole. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo è il discorso che noi facciamo a proposito di Estia. Estia è l'ultimo momento. Poi, se ci sarà tempo, vedremo l'inizio degli inni orfici, il primissimo inno degli inni orfici, la primissima divinità chiamata dagli inni orfici, e la canteremo, perché l'inizio è la fine e la fine è l'inizio. Però intanto, dopo Estia, che rappresenta il Dio che cresce dentro l'essere umano, il raggiungimento della sua conoscenza, della sua consapevolezza, un attimo prima di lasciare il corpo fisico, vediamo altre tre divinità che si presentano alla fine degli inni orfici. Inno orfico, profumo del sonno, con papavero. Sonno, sovrano di tutti i beati e degli uomini mortali e di tutti gli animali quanti nutre l'ampia terra. Tu solo, infatti, regni su tutti e tutti accosti, legando i corpi in ceppi non forgiati in bronzo, sciogli gli affanni, dando dolce tregua alle fatiche e operando sacro sollievo di ogni dolore. E porti alla preparazione alla morte, salvando le anime. Sei fratello, infatti, di oblio e morte, ma beato ti supplico di venire temperato, dolce, preservando benevoli gli iniziati per le opere divine. Sempre dai Gnorfici, l'edizione Lorenzo Valle, la traduzione Gabriella Ricciardelli. Sonno, sonno come manifestazione della triplicità dell'esistenza, sonno come ristoratore della quotidianità, sonno come annullamento della ragione, sonno come fine della vita all'interno del corpo fisico, sonno sovrano di tutti i beati, i dei beati e degli uomini mortali. È un modo di essere, chi lo nega? È un modo per manifestare un Dio sovrano di tutti i beati e gli esseri umani, chi lo può smentire? Sonno figlio di notte, notte, fucina di dei. Gli antichi non ignoravano la funzione del sonno nel rigenerare gli esseri dalla fatica di ogni quotidiano, ma sapevano anche che sonno era una manifestazione di ogni essere che si trasformava in un Dio. Sonno figlio di notte, manifestando il quale l'essere umano rigenera le proprie forze per continuare a percorrere il sentiero degli dei. In tutte le antiche religioni il sonno era un momento di rigenerazione, non solo per le forze fisiche, ma perché il risveglio era la rinascita a nuove sfide della propria vita. Solo che sonno è figlio di notte, sonno viene indicato fratello di morte, ed è assolutamente reale ciò. Infatti sonno è la porta della ragione, è la morte della ragione. Sonno ferma la descrizione ossessiva e dominatrice della ragione e permette all'essere umano di far uscire la propria psiche affinché affronti tutti i mondi della percezione che la ragione gli vieta. È sonno che permette il superamento della malattia e del dolore. Quando la ragione tace, le forze psichiche dell'autoguarigione si scatenano per mettere l'individuo nelle migliori condizioni per affrontare la sfida quotidiana, legando i corpi in ceppi non forgiati in bronzo. Sonno non costringe nessuno a se stesso, ma le condizioni in cui gli esseri, figli di Era, vivono manifestano sonno per necessità. Così sonno lega i corpi, costringendoli a manifestarlo, ma non usa ceppi di bronzo, ma solo le necessità della vita stessa. Non obbliga nessuno a manifestarlo, ma se gli esseri non lo manifestano, cessano di esistere e di percorrere la via dell'infinito. E porti alla preparazione alla morte, salvando le anime. Sei fratello, infatti, di oblio e morte. Sonno e morte sono simili, in quanto in ognuno di essi cessa, sia pure in maniera diversa, la dittatura della descrizione ossessiva della ragione. Ed è attraverso sonno e sogno che gli esseri umani costruiscono il terreno d'azione del loro corpo luminoso, che hanno forgiato attraverso le mille sfide della vita quotidiana, li ha costretti ad affrontare. Nel sonno la ragione cessa e l'individuo pratica il sognare. Attraverso la pratica del sognare il corpo luminoso si prepara ad agire indipendentemente dal corpo fisico, si prepara ad affrontare la morte del corpo fisico fondando la sua capacità autonoma d'azione. Questa è la salvezza delle anime, è quanto l'essere umano ha costruito nel corso della propria vita, il suo plasmare a rendere attivo il proprio corpo luminoso, che lo porta alla salvezza, lo porta a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Sonno fratello di oblio. Nel sonno cessa l'azione della memoria, costruita dalla descrizione. Nel sognare la memoria della descrizione si manifesta in maniera assolutamente distorta, imprecisa, approssimativa. Serve a giustificare alla ragione il non senso per essa delle situazioni percepite e vissute dal corpo luminoso. Oblio della descrizione che si manifesta in sonno, quale anticipo di oblio dell'esistenza fisica che si manifesta nel corpo luminoso. Nel corpo luminoso c'è la perdita di tutti i legami con la vita fisica, della quale il corpo luminoso si è manifestato esattamente come nella vita fisica c'è la progressiva perdita di tutti i legami emozionali costruiti nella pancia della madre quando eravamo feti. Tutti gli iniziati evocarono sonno, perché in sonno manifestano se stessi, la loro volontà d'esistenza e capitalizzano gli sforzi che hanno fatto in tutte le sfide della vita in tutto il quotidiano. Così l'iniziato attende sonno per manifestarlo, e mentre manifesta sonno manifesta anche se stesso, preparandosi ad affrontare l'infinito. Per questo motivo anche noi possiamo unirci agli orfici ed intonare quest'inno: sonno sovrano di tutti i beati e degli dei mortali e di tutti gli animali, degli uomini mortali e di tutti gli animali, quanti nutre l'ampia terra, tu solo infatti regni su tutti e tutti accosti, legando i corpi in ceppi non forgiati in bronzo, sciogli gli affanni dando dolce tregua alle fatiche e operando sacro sollievo di ogni dolore, e porti alla preparazione alla morte salvando le anime. Sei fratello infatti di oblio e morte, ma beato ti supplico di venire temperato dolce, preservando benevolo gli iniziati per le opere divine. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo è il secondo. La seconda divinità per oggi. E abbiamo visto Estia e l'uomo, la donna che si preparano a morire. Sonno è il parente della morte. Dopo sonno arriva il terzo, arriva il sogno. E questo Dio che gli esseri umani evocano, proviamo a vederlo in gli orfici, profumo del sogno. Aromi, te invoco beato, dagli ali spiegate, sogno funesto, nunzio del futuro, sommo indovino per i mortali. Infatti, avvicinandoti silenzioso nella quiete del dolce sonno, parlando alle anime dei mortali, la mente tu risvegli, e le intenzioni dei beati tu invii segretamente nel sonno, silenzioso, alle anime silenziose, annunciando il futuro. A quelli ai quali secondo atti di pietà va benigna la mente degli dei, affinché il bel futuro conosciuto prima nei pensieri sempre conduca ai godimenti la vita degli uomini che si son prima rallegrati, e tregua dei mali, come il Dio stesso indica, con preghiere e sacrifici sciolgano l'ira dei sovrani. Per i pii infatti il fine è sempre più dolce, ai malvagi invece la visione onirica messaggera di tristi opere non mostra la necessità futura, affinché non trovino liberazione dal dolore che viene. Ma beato ti supplico di riferire le indicazioni degli dei, affinché ti avvicini sempre con pensieri retti in tutto, non mostrando presagi di mali verso cose sfavorevoli. Sempre dai Niorfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. La stregoneria ha modificato il concetto. Dalla rappresentazione divina di sogno, quale momento di interazione passiva fra l'essere umano e il mondo circostante, ad interazione attiva fra l'individuo e il mondo. La stregoneria ha trasferito la volontà d'azione nel sogno, trasformando questa azione in una dimensione divina. La quinta punta della stella a cinque punte, simbolo del paganesimo politeista e della stregoneria, rappresenta i mondi diversi dalla ragione che vengono praticati con volontà dall'individuo. Essenzialmente sono tutti mondi del sognare, anche se non tutti i mondi vengono vissuti in percezione alterata attraverso la manifestazione di sonno. Sogno era lo spazio in cui si manifesta l'intuizione dell'individuo, lo spazio in cui questo si delinea anche prendendo a prestito elementi descritti dalla ragione, dove la definizione sarebbe sogno funesto, nunzio del futuro, sommo indovino per i mortali. Intuizione funesta che mi permette di comprendere ciò che sta succedendo, somma intuizione per tutti i mortali. Sogno era la manifestazione dell'interazione di un individuo col mondo che lo circonda, con gli dei, perché non è sogno che prevede il futuro, non sono l'immagine del sogno, ma è nel sogno che si esprime l'intuizione soggettiva liberata dai legami della ragione per consentire all'individuo di mettersi nelle migliori condizioni davanti al mondo in cui vive. Divento funesta quando sogno presenta al soggetto cosa egli ha provocato con le sue azioni, diventa benigna quando sogno presenta all'individuo le sue necessità d'azione rispetto a quanto si sta presentando. Anche la frase «parlando alle anime dei mortali la mente tu svegli» valetta come la capacità dell'individuo di lasciare che l'intuizione emerga dal profondo, proprio come se un soggetto esterno comunicasse il nostro percepire, il nostro intuire, e questo affiorasse risvegliando la ragione. le voci del mondo che parlano al Dio che cresce dentro di noi. Il Dio che cresce dentro di noi attraverso la manifestazione del sognare comunica la nostra ragione. E sembra proprio un risveglio, un'illuminazione. Così gli esseri umani che hanno sviluppato il proprio potere di essere possono manifestare le loro intuizioni prima che gli eventi accadano e porre i loro rimedi, le loro strategie. Ma i malvagi, coloro che hanno sviluppato il potere di avere, col quale conducono la loro esistenza, vivono la disperazione del vuoto, vivono sognando le angosce degli accadimenti che stanno vivendo impotenti a costruire strategie di vita diverse. In tutti gli neofiti la visione del sognare era la visione antica, il raggiungimento dell'armonia fra l'individuo e il mondo che lo circondava, un mondo per entrare in sintonia con gli dèi e affrontare al meglio la propria esistenza. Così il sogno era la terra dell'armonia per gli uomini che vivevano con volontà e determinazione, era la terra dell'angoscia per gli uomini che vivevano del vuoto e della supplica. Ma era anche un terreno in cui si pratica la magia, la trasformazione delle cose presenti nel quotidiano. Gli neofici si limitano a dire tregua di mali, come il Dio stesso dica, con preghiere e sacrifici, sciolgono l'ira dei sovrani. Dove la magia è arte di trasformazione soggettiva per riuscire ad uscire dai mali, dove la pratica del sogno permetteva di agire affinché venga sciolta l'ira dei sovrani. Oggi come oggi in stregoneria si usa il sognare come la porta d'accesso a mondi della percezione e come un terreno nel quale costruire noi stessi articolando le nostre sfide della vita, portandole su piani diversi e percependo il mondo in maniera diversa, fuori dalla descrizione della ragione, pur essendo sempre vincolati alla descrizione stessa. Il sogno è il mondo della quinta punta della stella a cinque punte della stregoneria, il mondo in cui l'essere umano agisce per affrontare anche la quotidianità, afferrando aspetti diversi del mondo o rappresentazioni diverse del mondo. Il sogno è il mondo della quinta punta, il sognare per chi vive prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita diventa il terreno d'azione del corpo luminoso che sta costruendo. Da questa azione emerge l'intuizione, intuizione come capacità dell'individuo di agire prima che i problemi che qualcuno sta preparando si presentino. Altre cose si fanno che trasformano l'essere umano attraverso l'uso della sua volontà nel mondo del sogno, ma in questo commento non interessano. A noi interessa rendere omaggio agli orfici, alle loro intuizioni e alla loro via alla conoscenza. Per questo motivo anche noi cantiamo con loro quest'inno. Te invoco, beato, dalle ali spiegate, sogno funesto, nunzio del futuro, somma indovino per i mortali. Infatti, avvicinandoti silenzioso nella quiete del dolce sonno, parlando alle anime dei mortali, la mente tu risvegli, e le intenzioni dei beati tu invii segretamente nel sonno. Silenzioso, alle anime silenziose, annunciando il futuro, a quelli ai quali secondo atti di pietà va benigna la mente degli dèi, affinché il bel futuro conosciuto prima nei pensieri sempre conduca ai godimenti la vita degli uomini che si sono prima rallegrati, e tregua dei mali, come il Dio stesso dica, con preghiere e sacrifici sciolgano l'ira dei sovrani. Per i pii infatti il fine è sempre più dolce, ai malvagi invece la visione onirica messaggera di tristi opere non mostra necessità futura affinché non trovino liberazione dal dolore che viene. Ma beato ti supplico di riferire le indicazioni degli dèi affinché ti avvicini sempre con pensieri retti in tutto, non mostrando presagi di mali verso cose sfavorevoli. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E ora chiudiamo definitivamente con gli inni orfici, con l'ultimo grande Dio, quel Dio al quale ognuno di noi per necessità si arrende, perché arrendersi a quel Dio significa trionfare e non c'è nulla che tenga. Inni orfici, profumo di morte. Ascoltami, tu che reggi il timone di tutti i mortali, concedendo un tempo santo a tutti, da quanti ti tieni lontana, perché il tuo sonno spezza la vita e la traccia del corpo, quando sciogli i forti legami della natura, portando ai viventi il lungo sonno eterno, essendo comune a tutti, ma ingiusta con alcuni, quando nella rapidità della vita interrompi giovinezza al culmine, poiché in te sola, fra tutti, si compie ciò che è stato deciso, tu solo infatti, né da preghiere né da suppliche ti fai persuadere, ma beata, ti chiedo di avvicinarti con tempi lunghi di vita, supplicando con sacrifici e preghiere che la vecchiaia sia un buon privilegio fra gli uomini. Dai Neofici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Siamo arrivati alla fine del commento degli Neofici, sì, lo so. Ho saltato alcune invocazioni, alcune all'inizio, che farò in seguito, alcune relative a Dioniso. Quelle dell'inizio, perché il commento degli Neofici è nato come un trasporto delle emozioni, al quale gli dei spingono, e quelli relativi a Dioniso, perché questa figura era centrale nella vita, nella via della stregoneria degli Orfici, mentre io, per quanto la ritengo fondamentale nello sviluppo del paganesimo, non colgo una serie di aspetti propri del pensiero orfico. Un giorno, forse, qualche intuizione mi porterà a modificare questo atteggiamento. Ora siamo alla fine del cammino, dobbiamo affrontare l'ultima situazione divina, è un cerchio che si chiude. Ricordate, anche se il commento l'ho fatto tardi, la serie degli dei negli Neofici si apre con Ecate. Ecate sta alla nascita del corpo luminoso, come Era sta alla nascita del corpo fisico. Ecate è una titanide. Era è l'essere natura, e con Zeus e Rea, Tellus, danno vita agli esseri della natura che noi siamo e come noi li pensiamo. Castaneda scriveva che quattro sono i nemici che l'essere umano deve affrontare per costruire se stesso: la paura, e la ottiene e la vince col coraggio, attraverso il quale affronta lo sconosciuto sfida dopo sfida. Vinta la paura, l'essere umano è in grado di affrontare ogni sconosciuto con timore reverenziale, ma con animo ardimentoso. In quel momento si presenta la lucidità. La lucidità è un nemico che blocca il timore reverenziale e trasforma l'essere umano in un individuo tracotante, prepotente, sopraffattore, arrogante, presuntuoso, che non sono gli atteggiamenti dell'uomo vuoto attraverso i quali nasconde la propria impotenza, ma sono atteggiamenti di chi non ha più paura di affrontare uno sconosciuto e ha la consapevolezza delle paure e dell'impotenza che attanaglia chi lo circonda. Così, se non vince la lucidità lo sottomette. Egli diventa strumento del suo coraggio ed è costretto a rinnovarlo continuamente con atteggiamenti prepotenti, presuntuosi e arroganti. Quando l'individuo vince la lucidità, mette il suo coraggio al proprio servizio, al servizio dei propri intenti. In quel momento si presenta il terzo nemico, il potere di avere. Quando si mette al proprio servizio la lucidità, si può avere il potere sulle persone. In un mondo di ciechi, poter guardare la forma può portare al possesso degli individui, al loro controllo. In un mondo di folli, avere la consapevolezza della propria follia permette il controllo sulle altrui follie. Il potere del possesso si sconfigge con la moderatezza e la discrezione. Lo si sconfigge col potere di essere, diventando strategicamente, vivendo strategicamente e affrontando le battaglie della vita. Attraverso le battaglie della vita, chi pratica la via del potere mette se stesso al servizio degli esseri umani. Infine, si presenta l'ultimo nemico, la morte del corpo fisico. Là non esiste battaglia, esiste l'accettazione della necessità. La morte del corpo fisico vince sempre e viene accolta dagli individui esattamente come questi hanno costruito la loro esistenza. La morte del corpo fisico è un bisogno irrinunciabile per ogni essere della natura. Si nasce solo al fine di morire. La morte del corpo fisico è una disperazione per chi si è illuso in una sorta di immortalità e onnipotenza. Costoro cercano di prolungare la vita, la propria vita, fino all'ossessione, perché non hanno il coraggio di affrontare lo sconosciuto. La lucidità li rende consapevoli, il potere di essere che li rende potenti, hanno paura della fine. La consapevolezza della fine, l'impotenza con cui affrontare la morte del corpo fisico. Ma noi siamo arrivati. I figli di Crono hanno costruito lo spazio e le condizioni perché noi nascessimo, germinassimo noi stessi. I titani hanno costruito quello che noi siamo e la nostra specie ha selezionato. Noi, seguendo la nostra vita di sfide e determinazioni, abbiamo costruito il Dio che cresce dentro di noi. Ed ecco i titani dilaniarci. Ognuno di loro si prende la propria parte. Ed ecco scomparire il nostro sentire il mondo costruito dai figli di Crono, ed ecco Ecate che accoglie il nuovo nato. Nel commento agli neofiti si è voluto mettere in luce il percorso di conoscenza, quel percorso che rende gli esseri umani consapevoli di percorrere un cammino che li porta a bussare alle porte dell'Olimpo. Non ho voluto raccontare le storie degli dèi, ma ho voluto raccontare una storia di noi stessi, una storia di relazioni fra noi stessi e il mondo che ci circonda. Una storia potente, che possiamo vivere quotidianamente se sapremo ascoltare le voci del mondo e costruire con esse un cammino di vita comune. Ho voluto parlare degli dèi che un essere umano è in grado di esprimere nello sforzo di costruire quella comunione di intenti fra chi esprime la necessità della propria esistenza e un mondo di consapevolezza che esprime la necessità della loro esistenza, quell'equilibrio di poteri di essere che è l'essenza stessa del presente, un presente che non è scaturito né da un immaginario caos né da un folle progetto, ma che si è delineato per adattamento soggettivo, trasformazione dopo trasformazione. Per questo noi pagani politeisti siamo figli di molti padri e di molte madri, siamo figli di tutti gli dèi che attraverso i loro adattamenti soggettivi e le condizioni oggettive hanno determinato l'oggettività nella quale noi ci trasformiamo. Noi germiniamo nella pancia di nostra madre e questo mondo incontriamo. Se questo mondo non fosse, noi non saremmo germinati come siamo germinati, forse un altro noi e o altri noi, oppure nessun noi. Ma noi siamo quello che siamo, perché le condizioni del nostro venire in essere sono il frutto di adattamenti soggettivi alle variabili oggettive degli dèi. Gli dèi che agirono, gli dèi che agiscono, gli dèi che agiranno. La loro volontà d'azione, quella risposta alla necessità che li ha posti in essere. Di questo ho parlato nel commentare gli neorfici. Ho parlato di un essere umano che chiede alle volontà del mondo che lo circonda di camminargli a fianco e giustamente, quando un individuo fa questo, viene definito dagli neorfici un iniziato, perché è consapevole del potere che lo circonda e ha raggiunto tale consapevolezza sviluppando il proprio potere di essere dentro se stesso, scelta dopo scelta, sfida dopo sfida. Avrei potuto commentarli in maniera diversa gli dèi, ma cosa avrei ottenuto? Siamo arrivati al momento in cui i titani stanno dilaniando il nostro corpo fisico, le nostre passioni, le nostre tensioni, il nostro sapere, tutto sta andando in pezzi, ogni titano si prende la sua parte dopo essere uscito dal tartaro del nostro cuore, e mentre questo sta avvenendo c'è Tifone che distrugge la nostra ragione, distrugge la descrizione e tutto quanto nella nostra esistenza ritenevamo importante. Mentre questo avviene, c'è il saluto di Ecate, che ci spalanca la porta dell'infinito. Solo parlando in questo modo degli dèi acquistano il senso della realtà e l'individuo ne vive il senso della loro presenza manifestata nelle sue azioni in ogni quotidiano. Certo, possiamo parlare degli dèi in modo diverso, e mentre siamo con lo sguardo rivolto all'infinito, ricordiamo come qualcuno tentò di uccidere gli dèi affinché le nostre azioni non potessero esprimerli. Allora il diavolo e i suoi ministri, i demoni che furono cacciati dal cielo, vedendo che gli uomini ignari, abbandonando il loro creatore, andavano errando dietro le creature e cominciarono a manifestarsi a costoro in forme diverse e a parlare con loro e ad esigere che questi offrissero loro sacrifici sugli alti monti e nel fondo delle selve e adorassero loro al posto di Dio, dandosi nomi di uomini scellerati che trascorsero la vita in ogni sorta di crimini e scelleratezze. Così uno affermò di essere Giove, ma incestuoso, in sì gravi adulteri da prendersi in moglie sua sorella che fu chiamata Giunone e arrivare a corrompere le sue figlie Minerva e Venere e anche a violare turpemente i nipoti e tutta la parentela. Un altro demone si chiamava Marte, che fu istigatore di liti e di discordie. Un altro vuole chiamarsi Mercurio, che fu l'artefice di una sorta di ruberia e di frode. A costui, quale dio dei guadagni, gli uomini pieni di cupidigia nel passare dai crocicchi offrirono in sacrificio mucchi di pietre gettando sassi. Un altro demone si prese il nome di Saturno, che avvezzo ad ogni crudeltà divorava perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere, che fu meretrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti, ma anche con suo padre Giove e con suo fratello Marte. Ecco di che specie erano allora quegli individui scellerati che uomini ignoranti e rustici onoravano nel modo peggiore con i loro presunti espedienti. Questa descrizione degli dèi è tratta da Martino di Braga, quel San Martino che è un criminale e che fu un macellaio di uomini inermi. Ebbene, in questo modo si è costruita la disperazione degli esseri umani. Si è tentato di cancellare la loro capacità di manifestare gli dèi, allontanandone il ricordo attraverso una interpretazione superstiziosa ad immagine e somiglianza del dio pazzo dei cristiani. In questo modo si sono costruiti 1500 anni di orrore e morte, nei quali faticosamente gli dèi hanno chiamato gli esseri umani a riprendersi nelle proprie mani il loro futuro. Una voce potente chiamava gli esseri umani ad uscire dall'orrore. La voce dell'anticristo, la voce della vita, e la vita vince sempre. Per questo motivo, nel trattare gli gnorfici abbiamo assunto il punto di vista della vita, il nostro punto di vista, mentre siamo consapevoli che l'orrore cristiano porta gli esseri umani vuoti alla morte del corpo fisico, senza nessun futuro. Possiamo affiancarci agli orfici e con loro declamare quest'inno: ascoltami tu che reggi il timone di tutti i mortali, concedendo un tempo santo a tutti, da quanti ti tieni lontana, perché il tuo sonno spezza la vita e la traccia del corpo, quando sciogli i forti legami della natura, portando ai viventi il lungo sonno eterno, essendo comune a tutti, ma ingiusta con alcuni, quando nella rapidità della vita interrompi giovinezza al culmine, poiché in te sola, fra tutti si compie ciò che è stato deciso. Tu sono infatti né da preghiere né da suppliche ti fai persuadere, ma beata ti chiedo di avvicinarti con tempi lunghi di vita, supplicando con sacrifici e preghiere che la vecchiaia sia un buon privilegio per gli uomini. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista a stregone, guardiano dell'anticristo. E con questo io ho finito di trattare alla radio gli inni orfici. Ma mentre ho finito di trattare il commento agli inni orfici, è giusto che alla fine, adesso che i titani hanno smembrato il corpo fisico, che Tifone ha distrutto la nostra ragione, adesso che stiamo per affrontare l'infinito, un infinito diverso da quello che noi abbiamo pensato, è giusto che torniamo all'inizio per parlare della prima divinità di cui parlano gli inni orfici, perché la fine è l'inizio e l'inizio non è una fine, ma è un altro inizio. Ecate, protettrice delle strade, celebro, trivia, amabile, celeste, e terrestre marina dal manto color croco, sepolcrale, baccheggiante, con le anime dei morti, figlia di Perse, amante della solitudine, superba dei cervi, notturna, protettrice dei cani, regina invincibile, annunciata dal ruggito delle belve, senza cintura, d'aspetto imbattibile, domatrice di tori, signora che custodisce tutto il cosmo, guida, ninfa, nutritrice dei giovani, frequentatrice dei monti, supplicando la fanciulla di assistere alle pie celebrazioni, benevola verso il bovaro, sempre con animo gioioso. E mentre il corpo fisico va in pezzi, il corpo di energia supera la soglia ed Ecate lo sta aspettando per indicargli la via. Indicargli la via è ciò che indicano gli orfici, e nelle tavolette d'oro degli orfici che sono state trovate danno effettivamente delle indicazioni attraverso le quali l'iniziato, che trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso attraverso le sfide della sua esistenza, viene condotto lungo una strada, lungo una via che porta alla fontana di Mnemosine, e bevendo la fontana di Mnemosine ricorda ciò che è stato e ricorda come continuare ad affrontare la vita dopo la morte del corpo fisico. Il non iniziato invece va alla fontana dell'oblio, cioè il non iniziato disperde la propria energia, disperde la propria consapevolezza e disperde la propria vita. La dispersa perché ha accettato la sottomissione, ha accettato di distruggere se stesso per confidare in un ente esterno diverso da sé. Questo è il senso della via della stregoneria degli inni orfici. E oggi, 17 luglio 2003, io ho finito di fare per Radio Gamma gli inni orfici. E con questo chiudo l'argomento, anche se magari qualche volta ne ritirerò fuori qualche commento, magari quando avrò poco materiale da presentare in radio. Bene, tutto quello che abbiamo vissuto praticamente in quest'anno attraverso gli inni orfici era una vera e propria via alla stregoneria. Ne abbiamo già dette delle altre, se vi ricordate, abbiamo fatto la teogonia esiodea, abbiamo fatto gli oracoli caldaici, abbiamo fatto il crogiolo dello stregone, erano tutte vie alla stregoneria. Le vie alla stregoneria è l'arte di modificare se stessi, è l'arte di considerare se stessi non tanto create di immagine e somiglianza di un Dio padrone pazzo, ma è l'arte di considerare se stessi degli esseri che si costruiscono e che si trasformano giorno dopo giorno. L'arte della stregoneria è l'arte per articolare questa trasformazione. L'arte della stregoneria sviluppata dagli inni orfici è l'arte di operare questa trasformazione manifestando i vari dei. Ogni volta che io manifesto un dio, ogni volta che io manifesto questo o quell'altra entità, manifesto delle mie determinazioni nel mondo in cui vivo, metto in essere delle arti strategiche, metto in essere delle trasformazioni del mio campo, del mio corpo luminoso. E questo è l'essenza degli inni orfici, è l'essenza degli oracoli caldaici, è l'essenza della teogonia esiodea, è l'essenza di tante cose, per esempio anche di Tommaso Didimo è un'essenza di questo, cioè tante cose che c'erano anticamente e che servivano per indicare agli esseri umani la via per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è ciò che noi abbiamo fatto nel frattempo e l'abbiamo ripreso. Lo abbiamo ripreso e lo abbiamo trasformato, l'abbiamo ripresentato nel mondo in cui viviamo. Certo, il lavoro è ancora lungo. La nascita del paganesimo politeista è un'operazione ancora lunga, però sta di fatto che le persone cominciano a concepire il fatto che la vita non può essere un'attività di sottomissione a un povero dio pazzo che se ne sta lontano dagli uomini, salvo dopo qualche truffa di essere si è presentato di qua e di là. E le cose stanno emergendo, specialmente dentro il cuore delle persone. Va bene, a tacco telefono 049 700 700 049 700 838, e intanto parliamo eventualmente del rito di Asiago. Pronto? Sì?
Apprendista salto in banco.
Ciao.
È venuto fuori un bel...
Il rito che terremo su ad Asiago ha una funzione che è abbastanza precisa, che è quella di evocare delle divinità ed evocare l'intento delle persone. È vero che per ora quel che riguarda l'intento delle persone è praticamente già descritto, già definito inizialmente. Perché? Perché l'ho scritto io, l'ho definito io. Però un po' alla volta questo dovrà essere modificato, cioè dovranno essere le persone che scriveranno il loro intento e scriveranno i loro dei da evocare. Non so quanto tempo ci voglia, però è la prima cosa che deve essere fatta. Pronto? Dimmi.
Sarei figlio di Cronos? Sono quello di prima. Perché mi hai chiuso?
Vedi un po' tu.
Ma dai, ti hai fatto un bellissimo discorso stasera, cosa ho voluto salare? Aspetta un attimo, no? Volevo dire che gli antichi raffiguravano il sogno nel fantaso, no, fantaso e quell'altro, i due tipi di sogno figli di ipno, il sonno. Mentre adesso con le conoscenze scientifiche è stato trovato che c'è anche un sonno paradosso, che sarebbe quella cosa che ci fa vivere durante il sonno, nel senso che ogni ora e mezza la mente, che è quella che presiede ai sogni, fa intervenire delle cose, delle situazioni di sogno per farci muovere, se no noi andremo gradatamente verso la circolazione del sangue sempre più ridotta e andremo a finire nel sonno eterno, capito?
Sì.
Volevo dirti solo questo.
Ok.
Ciao.
Ma hai fatto una brutta premessa, sai?
Come?
Avevi fatto una brutta premessa, c'è una brutta entrata. È per questo che ho messo giù.
Senti?
Niente, era soltanto che avevi fatto una brutta entrata, ecco, per questo che ho messo giù, non per altro. in realtà è vero, cioè si sta scoprendo sempre di più delle funzioni del sonno e del sogno che stanno un po' modificando quello che è l'atteggiamento della scienza rispetto a sognare. E il sognare ha tante funzioni e ha tante variabili e variazioni. In realtà quella che noi forziamo attraverso il sognare, cioè quella che ci concentriamo proprio per alterare la percezione, per entrare nel sognare, per avere il sogno vivido, per avere il sogno consapevoli di sognare ed entrare nel mondo della percezione, è un sogno particolarissimo che porta a predisporre il corpo per riuscire ad ottenere quel sogno, per cui ci vuole molto tempo per ottenere quel risultato, proprio perché dobbiamo predisporre il corpo, predisporre la testa, imparare a rilasciare le sostanze giuste, imparare a rilassarci al momento giusto, imparare ad essere consapevoli nel sogno, occorre un certo periodo per riuscire ad ottenere questo. Però questa è in realtà la porta della percezione, cioè è in realtà la porta in cui il corpo luminoso può agire in quel tipo di sogno. Perché? Perché in quel tipo di sogno il corpo luminoso può fare il folle finché vuole, perché tanto la ragione non ha il controllo, cioè la ragione dimentica quel tipo di cose. Se usassimo la percezione del corpo luminoso nella vita quotidiana, dopo 10 minuti ci avrebbero preso, legati e ricoverati in manicomio, questo è ovvio. Però in quell'ambito, in quel terreno, nel sognare possiamo fare tutto quello che vogliamo, tutto quello che immaginiamo, e dobbiamo imparare a comportarci proprio in maniera del corpo luminoso, cioè in quello stadio psichico non si può camminare diventa difficoltosissimo. Si può volare, non si può tentare di mettersi le scarpe, bisogna pensare di avere le scarpe, cioè tutto quello che è in quello stadio psichico del sognare, in realtà avviene tutta una serie di condizioni in cui il sogno è cosciente ed è vivido, però nello stesso tempo non è noi, non è la nostra ragione che sogna, ma è qualcos'altro. Però là siamo protetti, nel senso che non andiamo fuori di testa, ciò che invece avviene in tutti i giorni. Bene. Detto questo, torno a ripetere, la scienza sta scoprendo l'importanza del sogno e del sonno, e devo scoprire anche l'importanza della morte, il bisogno della morte, la morte come bisogno e come successo di una persona. Non credo che sia una cosa molto, molto comune. Infatti ho sempre dei problemi quando qualcuno mi dice: sa, è morto un mio caro parente. Io vorrei dirgli congratulazioni, ma se gli dico congratulazioni quello mi piglia e mi dà come minimo un cazzotto. Me ne devo star zitto facendogli gli auguri di eternità, auguri di infinito. Bene, torno a ripetere, il rito di Asiago ha questo scopo, ha lo scopo di chiamare l'idea finché ci affiancano nella nostra strategia d'esistenza, e tutto sommato, essendo il sesto o settimo anno che lo facciamo, ha avuto un buon risultato. Le difficoltà che ho avuto nell'organizzazione del rito di Asiago è stata nella trasformazione un po' alla volta, cioè il rito ha dovuto essere costruito un po' alla volta nelle persone, cioè le persone dovevano imparare ad avere l'abitudine di fare il rito, cioè di partecipare a un rito religioso, per cui abbiamo cominciato prima da sulle prime volte, dopo col rito del silenzio attorno al fuoco, dopo con il rito di alcune dichiarazioni, dopo ho cominciato io a leggere la Devotio, dopo ho cominciato a distribuire la Devotio, e quest'anno completiamo il rito. E il rito completato può essere usato in qualunque situazione, cioè qualunque persona può fare questo rito per se stessa e evocare gli dèi ogni volta che intende vivere strategicamente, ogni volta che intende affrontare delle difficoltà, ogni volta che dice: per me questa cosa è importante. Questo è il rito di Asiago, e io vi do appuntamento naturalmente a tutti gli amici su Altipiano di Asiago per quando sarà il momento. E dopo a settembre riprenderemo i dibattiti di stregoneria con il discorso sulla meditazione. La meditazione vista dal punto di vista del paganesimo politeista. Esistono vari tipi di meditazione, ma il nostro è un po' particolare, nel senso che non è particolarissimo, ma è più limitato rispetto a altri modelli di meditazione, in quanto noi usiamo la meditazione quasi esclusivamente per la ragione. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'istituto Milano Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza, e adesso vi saluto e vi lascio con Stefano. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.